Che cos'è l'amore? Chi vive al vento? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla maca gelata, chi ha perso il suo gazebo? Guaire alla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, chi sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera, il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso te la muove e te la squassa.
Eh sì, siamo noi, siamo tornati. Buonasera, dottor Matteoli, c'è? Ci siamo?
Ci sono. Buonasera a te, Anne.
Buonasera. Ricominciamo.
Buonasera a chi ci ascolta.
Bravo, ricominciamo esattamente da dove ci eravamo fermati. La scorsa settimana abbiamo concluso con Vinicio Capossela, che cos'è l'amor, perché tu avevi annunciato che il tema di oggi sarebbe stato esattamente l'amore. Quindi continuiamo con il cinema, continuiamo con la filosofia del cinema, ma riprendiamo quella traccia, quel filo rosso, quel filo amorevole, e quindi si riparte dall'amore. Ma siamo sicuri?
Sì, credo di sì, per due motivi essenzialmente, perché un po' eravamo stati sentimentali già la volta scorsa parlando dei film che avevamo trattato, uno in particolare con quel titolo buffo in italiano, che invece aveva pretese un po' più serie nella versione inglese, insomma il tramonto che non finiva mai di una mente dispersa nella amnesia, quel bel film con Jim Carrey che in italiano veniva tradotto Se mi lasci ti cancello, che era un titolo orribile, però da lì eravamo venuti a parlare di come le storie d'amore fossero un elemento incancellabile della dimensione mnemonica di ciascuno, esistenziale anche, quindi avevamo tirato le conclusioni, insomma conclusioni un po' inconcludenti, perché in filosofia vanno sempre lasciate un po' aperte le risposte, se no ci si rovina il gioco.
Come lei mi ha fatto presente, la filosofia in realtà sono più le domande che le risposte.
Sì, la filosofia deve aprire altre domande, ecco, per questo che da lì eravamo venuti appunto a parlare era insorta l'urgenza di parlare dell'amore, per riprendere un'espressione di Deleuze, che fra l'altro ha a che fare con questo percorso che stiamo subseguendo tra cinema e filosofia, visto, come dire, che utilizzano un po' le stesse pratiche con oggetti diversi, cioè pensano per pensieri, per concetti la filosofia e per immagini in movimento il cinema. Noi intrecciamo queste due cose solo con la voce, purtroppo, perché in web radio non si può fare altrimenti, però ci giochiamo un po', perché comunque credo sia efficace, insomma l'altra volta ci ha permesso di parlare di memoria, questa volta proviamo appunto a parlare di amore, che fa parte, come diceva appunto, dell'esperienza fondamentale. Certo è impossibile parlare filosoficamente, cioè rendere conto filosoficamente dell'amore in una puntata, ne servirebbero milioni di puntate, perché è un tema così complesso e così importante per la vita di ognuno che non si può certo esaurire in una chiacchierata così. Però lo facciamo, diciamo, facendo riferimento a pochi concetti, spero semplici e anche divertenti, perché come dicevo in chiusura della scorsa puntata, bisogna anche essere un po' leggeri nel trattare di questi temi, del tema dell'amore, sennò si rischia di essere veramente, come dire, anche di ingrigire una cosa tanto bella e importante per le nostre vite. E lo faremo attraverso tre film, come abbiamo fatto la volta scorsa, una formula che funziona, speriamo di continuare a ripeterla finché serve, insomma, finché c'è utile. E la novità, diciamo, di questa volta è che abbiamo scelto tre film italiani, mentre l'altra volta erano due film stranieri, americani e un italiano, e la volta precedente solo americani. Questa volta tutti e tre i film italiani, e anche la scritta musicale è italiano.
Non anticipare troppo, però, non anticipare. Certo, anzi, diciamo che adesso gli diamo un primo suggerimento, vediamo se poi arriveranno alla giusta conclusione. Gli diamo un suggerimento attraverso un pezzo musicale gentilmente offerto da Oltre Lago. Ma noi chi siamo? Perché questa poi torniamo, no? Chi siamo? Un fiorino, eccetera, eccetera. Non volevo dare l'incipit per questa cosa, ma qui chi vi sta parlando è Marco Matteoli. Io sono Anna e questa è I Normali. E siete su Oltre Lago. E Oltre Lago che cosa vi invita a fare? Vi invita a fare esattamente, come dire, a prendere spunto da questo pezzo. Poi magari lo riprendiamo anche questo tema, vero Marco? Che dici? Ma io penso di sì. Dai.
A prendere spunto.
Prendiamo
non
spunto.
Spunto.
Cogli la prima mela, bella che così fiera vai, non aspettare mai. Cogli la prima mela, cogli la prima mela, cogli la prima mela. Danzala la vita tua al ritmo del tempo che va. Ridila la tua allegria, cogli la prima mela. Prima mela. Bella che così fiera vai, non lo rimpiangerai. Colghi la prima mela, colghi la prima mela, colghi la prima mela. Bella che così fiera vai, non ti pentire mai. Colghi la prima mela, colghi la prima mela, colghi la prima.
Ma insomma, questo invito a cogliere la prima mela.
Ma la mela è un frutto, come dire, centrale, è un elemento iconico del discorso sull'amore. E ritorna sempre, a partire dalla narrazione, è un mito strano, perché è una figura strana, un'immagine strana quella della mela, perché è presente pur non essendo narrativamente presente, perché se uno pensa ad esempio ad Adamo ed Eva, la mela di Eva, in realtà nella Genesi non si parla di un frutto, non si dice che è la mela, e poi però nella narrazione popolare successiva è diventata una mela anche nei commenti. E così è anche il caso di questo, come dire, brano che andiamo a cogliere, e lo andremo a cogliere attraverso la clip tra breve, del Simposio di Platone, che è il testo con cui iniziamo, e che è il testo più celebre dell'antichità a trattare dell'amore, e viene ripreso poi anche in epoca rinascimentale da Marsilio Ficino, che ne fa una versione aggiornata, potremmo dire, sul tema dell'amore, appunto. E anche lì c'è un mito, una storia famosissima che è raccontata da Aristofane, uno dei personaggi presenta questo banchetto in cui si parla di amore, che racconta di questo mito dell'androgino, che poi sentiamo proprio raccontare nella clip. E però, se continuiamo a pensare all'accostamento tra la mela e l'amore, come dire, si può arrivare fino alle favole, no? A Biancaneve, alla mela avvelenata, quanto è centrale anche quella dentro una storia d'amore, fino alla più assurda mela di Newton, che, come dire, crea questo episodio che non ha niente a che fare con l'amore, però è comunque iconico, anche quello della scoperta della legge di gravità mentre li lascia, mentre gli cade in testa la mela. E potremmo dire poeticamente che se Newton non avesse scoperto la legge di gravità, oggi tutti potremmo essere più leggeri e volare, però in realtà diciamo, no, non è così, perché era una legge e quindi c'era già, anche se non era stata misurata. Comunque partiamo con la prima clip, Anna, e così ci fa il favore di spiegarci questo mito dell'androgino.
Sì, ma non è che devi essere così pessimista, una rondine non vola solo è sempre a primavera.
No, ma è.
Allora, visto che siamo sul filosofico, io ti cito Platone.
Ma lascialo perdere quel Platone lì che ti ha pure lasciato, va.
Questo è fuori. Però.
Platone. Il simposio di Platone, il mito delle metà, lo conoscete?
Sì, una volta me lo ricordavo bene, adesso...
Ho letto qualcosa, qualche pagina.
Ho capito. Allora, secondo Platone, l'uomo una volta era così, come questa mela. Perfetto. Bastava se stesso ed era felice. Non c'erano distinzioni fra uomini e donne. C'erano soltanto questi individui perfetti e felici. Solo che un giorno, Zeus... che era geloso della loro perfezione.
Yeah.
E da quel giorno l'uomo ha cominciato a cercare disperatamente la sua metà, perché senza di lei si sentiva incompleto, infelice. Solo che per quanti tentativi facesse, non riusciva mai a trovare la sua metà esatta. E non ce la fa tuttora. No, perché praticamente è impossibile trovare la propria metà, riconosce. Ci vorrebbe un miracolo.
E qui ci siamo. Bella questa clip, è sempre molto molto carina, molto interessante. Il film è Tre sì. Uomini e una gamba, Aldo, Giovanni e Giacomo. Quello che non si poteva cogliere attraverso il solo audio era il fatto che lei ad un certo punto, un po' personificando Zeus, prende la mela e la taglia a metà. Ed eccola lì. E quindi poi c'è la ricerca di questa dolce metà, della metà. Giusto, Marco?
Sì, il mito è questo. Aristofane in realtà lo racconta un po' anche in contrasto e in risposta a quanto ho detto in precedenza dagli altri partecipanti al banchetto. In particolare è una risposta quasi diretta a quanto esposto da Pausania in precedenza. Ma il problema un po' di tutta quella discussione, che poi forse in un certo modo verrà risolta da Socrate alla fine, come sempre arriva lui a portare le conclusioni filosofiche più dense nei testi platonici, è perché ci si innamora e di chi ci si innamora? Qual è il motivo, qual è la dinamica, la forza che ci fa innamorare? E Pausania apre un po', come dire, le discussioni, non è proprio il primo a parlare, ma il secondo, dopo Fedro, apre un po' le discussioni dicendo, facendo una distinzione che anche questa è molto celebra, al pari di del mito dell'androgino che abbiamo sentito, perché è importante ricordare, come dire, che questi esseri perfetti, composti da due metà che vengono divise, potevano essere di un sesso solo, solo maschi, o femmine, oppure maschi e femmine insieme, e quindi questo dava vita anche alle varie forme di amore, quindi amore per persone dello stesso sesso o per persone di sesso diverso, erano semplicemente nell'area di genpotenza. E come si capisce, le forme di amore per lo stesso sesso, come dire, vincevano 2 su 3, perché appunto questi esseri perfetti erano per 2/3 costituiti da persone complete, o solamente maschili, doppiamente maschili o doppiamente femminili. E quindi giustificava anche quelle forme d'amore. Però i greci erano su questo erano molto più aperti, insomma, di tutto quello che è venuto dopo, e anche di altri popoli e culture loro contemporanee. E anche questo, l'amore, l'omofilia, l'amore per le persone dello stesso sesso, è oggetto della discussione, ma ci ritorneremo poi andando avanti nella puntata. Quello che qua invece mi piace sottolineare è che quando appunto appunto ci si chiede perché, e lo fa Pausania, le persone si innamorano, lui distingue tra due forme di amore. E anche questa, come dicevo, una celebre distinzione che avrà una lunghissima e fortunatissima storia nella storia della filosofia e nella storia della nostra cultura. Un amore per il corpo, quindi un'attrazione esteriore essenzialmente, sensuale, sensibile, e un amore invece più alto, celeste, come lo chiama lui, che riguarda l'anima, di anima in anima, l'interiorità verso un'altra interiorità, un'attrazione per un'altra. Per un'altra personalità, per altri caratteri psicologici, diremmo oggi. Ecco, su questo sfondo lui metteva sull'amore basso, cioè quello carnale, potremmo dire, la possibilità appunto della bellezza, dell'attrazione per la bellezza femminile o per la bellezza di giovani ragazzi da parte di uomini. C'è da dire che il simposio è scritto e tratta dell'amore con un punto di vista esclusivamente maschile, e si sente questo nelle discussioni, perché si parla essenzialmente di amore omosessuale tra maschi o di amore eterosessuale, ma da maschi rivolti verso donne, maschi che si innamorano di donne. E quindi tratta di questi temi, distingue dell'amore alto e dell'amore basso. L'amore alto è quello per appunto tra anime, però poi appunto quello che dicevo, che avrà una grandissima fortuna, perché a un certo punto con il cristianesimo e con i lettori cristiani dei testi platonici e anche nella prima età moderna verrà simboleggiato questo amore alto con l'amore di Dio e l'amore per Dio rivolto nei confronti delle cose divine, delle cose più alte, e questo creerà una sorta di cortocircuito, perché come si vede poi nel proseguo di questo dialogo, l'amore è il desiderio di qualcosa o qualcuno che ti manca, che non hai. E questo è un problema, perché come può essere Dio a essere manchevole di qualcosa e amare gli uomini? E allora, insomma, questo darà spazio a un sacco di discussioni, fino a definire l'amore però come una forza universale che unifica e tiene insieme tutte le cose, come succede poi nella definizione di concetti più complessi come quello di Spirito Santo, ad esempio nella teologia cristiana. E quello che è interessante però appunto che questa idea di amore finisce anche dentro Dante Alighieri, e so che hai una provocazione su questo. E
io?
Anna.
Io? Provocazione? Sì. Ma non è parola che mi rappresenta. Ma dai Marco, ma giammai.
Veder voleva come si convenne l'imago al cerchio e come vi si indova, ma non eran da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne. All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio e il velle. Siccome rota chi ugualmente è mossa, l'amor che muove il sole e l'altre stelle.
Bella provocazione, sì. No?
Sì, ma è, come dire, è un brano a volte un po' frainteso, perché è vero che l'amore, come dire, muove il motore, però non è l'amore del motore immobile, cioè non è Dio che muove le cose, sono le cose che le cose, in senso le stelle, gli astri, le sfere che occupate dalle stelle, che si muovono verso Dio, proprio perché a Dio non può mancare nulla, e Dante ne era consapevole, perché era un buon filosofo aristotelico in questo senso e conosceva bene la tradizione filosofica. A Dio non può mancare nulla, quindi è l'universo, come dire, che tende ad andare verso Dio, no? Che tende a muoversi per andare verso Dio, poi è bloccato nella sua materialità e quindi non può che girare su se stesso, come dire, quando si è bloccati e non si può fare il salto, in questo caso qualitativo, da una dimensione fisica a una dimensione metafisica, si gira su se stessi, si finisce per girare su se stessi. Quindi tutto questo grande movimento che riguarda l'universo, il cosmo allora conosciuto, è un movimento di desiderio d'amore verso la perfezione, verso il bene assoluto, verso Dio, appunto, in questo senso. È un tema, come dire, che caratterizza la metafisica dell'amore, un discorso alto, tra virgolette, sull'amore. Non è più un discorso carnale come quello da cui si muove il simposio, e che voglio introdurre qua e poi anche abbandonare immediatamente, perché se non puoi poi ritornarci verso la fine della puntata, ma per altre vie, perché secondo me è quello meno interessante per la discussione che voglio o possiamo fare oggi, che invece secondo me deve continuare a ragionare appunto su questo, su questa idea dell'amore come il perché ci si innamora e come ci si innamora, di chi ci si innamora, che poi è al centro anche del dialogo platonico. Quindi consideriamolo per il momento liquidato questo tema dell'amore alto, così stigmatizzato nei versi di Dante, per poi magari ritornarci, come dicevo, sotto un'altra forma dopo.
Mi consenti di mandare un pezzo che secondo me ci sta veramente bene, perché appunto l'amore come unione, come somiglianza, eccetera, ma anche come persona che in qualche modo deve distinguersi oppure ritrovarsi.
Certo.
Tanti ti guarderà come sei e viaggerà quando ridi nei pensieri che vivi, negli sbagli che fai. E solo a uno fra tanti importerà come sei. Come guardo io adesso il tuo viso, mai nessuno al mondo così potrà mai. Quando dicevo che il tempo ti consola, e ora so che il tempo non cancella niente. Disegnerò sulla faccia ogni riga la mia storia, con le domande ancora dentro aspetterò che pioverà prima di amarsi a fondo, e sai che solo uno fra tanti
fra tanti.
È il dramma di queste due metà che si devono ricongiungere, no, Anna?
Però,
come dire, in realtà questo è il problema un po' del simposio, come dicevo. Perché ci si innamora di qualcuno? Ci innamoriamo del dentro, ci innamoriamo dell'aspetto, del fuori. Prima, appunto, Fedro diceva ci si innamora del fuori quando sono persone dell'altro sesso o ragazzi giovani, sempre partendo da un punto di vista maschile. Invece ci innamoriamo del dentro quando si è più grandi, si è più maturi, si è più complessi. E il mito di Aristofane, come dire, scompiglia nuovamente le carte. Ognuno ha una su tante la sua metà, e sta lì la perfezione, anche il tipo di amore che viviamo, in questo che ci manca completamente. Agatone interviene nel simposio dicendo che comunque fa un elogio meraviglioso, anche molto bello, dell'amore, che comunque l'amore è, muove dalla bellezza essenzialmente interiore o esteriore che sia, e proprio per questa ricerca di perfezione. Quindi l'amore è qualcosa di immensamente bello e buonissimo, in questo legame molto potente che c'è nella cultura greca tra il bello e bene, e, ed è la cosa più grande di tutti, il più grande demone pensato nel Pantheon dei Greci. Ecco, arriva finalmente alla fine del dialogo Socrate a scompigliare nuovamente le carte. È la cosa strana e particolare che lo fa assumendo un punto di vista femminile, cioè finora hanno parlato maschi essenzialmente, hanno parlato da amanti, da persone che si innamorano di qualcuno, e hanno raccontato questa esperienza come sempre positiva, potente, affascinante, anche se la grande bellezza dell'amore nella cultura greca veniva tutta concentrata sull'amato, no? L'amato che non riceveva le attenzioni senza avere nessun squilibrio, era il centro della dinamica dell'amore. Ecco, Socrate ribalta questa cosa puntando rimescolando le carte, prendendo il punto di vista femminile, cioè quello della sua maestra, la sacerdotessa Diotima, che racconta il mito della nascita dell'amore di Eros, dell'amore carnale, ma ora stiamo parlando anche in generale dell'amore, anche appunto, come abbiamo visto, di anima in anima, da anima a anima, e che appunto nasce dall'incontro tra la povertà e la necessità e uno stupro addirittura che avviene per strada di notte in un angolo. Anche una scena un po' dolorosa, ma forse comune al tempo dei greci, però Socrate usa questa immagine, questa specie di sottomito, anche un mito più piccolo, in un tenore più basso, rispetto appunto a quanto si era sentito prima dagli altri, detto dagli altri, per dire che l'amore essenzialmente è sofferenza, non è né bello l'amore, dice, né buono. Essere amanti è una dinamica di sofferenza, di dolore, di sconvolgimento, perché tutta la vita ti viene sconvolta, perché percepisci essenzialmente la tua imperfezione, quindi non sei alla ricerca della perfezione, ma sei di fronte a tutto ciò che ti manca. E tutto ciò che ti manca che viene esasperato proprio dalla figura di chi è amato, di chi ami. E questo ovviamente capirai, come dire, esattamente il ribaltamento di quanto detto fino adesso. Non c'è più niente di bello né di buono nell'amore, ma solo appunto sofferenza per un desiderio di qualcosa che ti manca completamente. E questo modo di definire l'amore come la ricerca di qualcosa che ti manca, poi, come dicevo prima, avrà anche questa una grandissima fortuna. A quel punto, nel dialogo, così poi lo concludiamo e andiamo avanti con un'altra canzone, magari prima di introdurre l'altro film, nel dialogo fa irruzione Alcibiade, che è sempre stato innamorato di Socrate, e gli dichiara tutto il suo amore, la sua passione, dicendo che sì, lui è brutto esteriormente, ma è bellissimo interiormente. Questo è il mito del Sileno, che è brutto fuori, dentro contiene cose preziose. Ed è forse questo, come dire, il gioco di tensione più interessante che c'è in tutto il simposio, cioè che tra l'amare, essere attratti dalla bellezza esteriore e l'incontrare la persona che c'è dentro, forse c'è un po' tutto il gioco del rapporto che c'è tra innamoramento e poi amore, tra una passione che rapisce istantaneamente, improvvisamente, e poi invece la scoperta di qualcuno che c'è dietro. E devo dire che per essere, come dire, un dialogo molto antico, questo riserva, come dire, una lettura o tante letture molto attuali, tanto che la filosofia contemporanea, intendo, ci si è sbizzarrita tanto intorno. Comunque, non voglio continuare a parlare oltre di Platone, ma riprenderemo questi temi dopo questa canzone e andando avanti con i film. Thank you.
proteggerò, così ti stringerò e mai niente ti farà del male. Io ti accarezzerò e poi ti cullerò per farti addormentare. E ti canterò canzoni di forti emozioni quando fuori tuona il temporale. E sempre ti sussurro quelle dolci parole che so ti fanno stare bene. Sarà un amore diverso, grande come l'universo, che il tempo non potrà toccare. Farò una casa di carta su un'isola deserta dove il vento verrà a giocare. È una finestra sempre aperta per chi sa volare, che da noi possa arrivare a riposare. E ho braccio a fuoco e larghe spalle per poterti meglio abbracciare. E se fa freddo la notte col mio corpo ti potrai scaldare. E dopo ore e ore e ore d'amore sul mio petto ti farò dormire. E sognerai di ballare tempo col mio cuore e il sole ti verrà a svegliare. Sarà un amore diverso, grande come l'universo, che il tempo non potrà toccare. Piccole cose da riscaldare, grandi aquiloni da far volare, e sarà sempre un nuovo gioco.
E questo pezzo ci dà un po' la summa di tutto quello che stavi in qualche modo introducendo, perché già dal titolo Amore diverso in realtà è un amore passionale, un amore come dire, che vuole mettere al riparo il buono, ma è aperto al mondo, no? C'è anche questa parte iconica della finestra aperta per dare la possibilità a chiunque di entrare, quindi di affacciarsi. Che dici, la mia lettura è corretta?
Sì, ma sì, c'è un elemento, l'abbiamo visto, drammatico nel tema dell'amore. Paradossalmente, in una cosa che sembrerebbe... No, ricordiamoci che i greci sono partiti nel simposio parlando appunto dell'amore in senso platonico, cioè in senso platonico non immateriale, ma erotico, carnale. Quindi era quello l'amore, l'amore trattato da Platone. E poi, come dire, è stato un fraintendimento considerare l'amore platonico come non carnale, perché in realtà appunto l'amore alto in origine era l'amore di interiorità. E il dato interessante è che ne esce dal simposio che l'amore è veramente un gran casino, per dirla fuori dai denti, cioè non è soltanto un'esigenza naturale gestita appunto nei processi di riproduzione in maniera meccanica, ma stravolge e coinvolge le vite delle persone in maniera complessa e dolorosa, come dice appunto Socrate. E questo ovviamente ha fatto esplodere questa consapevolezza nella nostra cultura, ha fatto esplodere fin dall'antichità la narrativa. Se pensiamo a tutta la poesia, a tutta la letteratura che c'è sull'amore, ma prima ancora anche di Platone, se uno pensa alle saghe antiche nella cultura indiana o la guerra di Troia, tutte le vicende che succedono, c'è sempre il tema dell'amore in mezzo ed è sempre complicato, sempre doloroso e sempre al tempo stesso bellissimo. E questo, come dire, è una costante quando viene trattato al tempo dell'amore, il tema dell'amore, che sembra una banalità dirlo e metterlo in evidenza, però un filosofo ha il dovere di farlo, perché evidentemente sta lì il nucleo problematico della concezione dell'amore, in questo non saper sciogliere il nodo tra il bene e il male nello stesso amore. Poi oggi non so se com'è il tempo da voi, ma qui è una giornata piovosa, quindi è anche già grigia, è già buia adesso, anche se sono le 3, come se ci avessero spostato di latitudine e ci avessero messo in Svezia. E questo, come dire, mi rende ancora più malinconico nel leggere questi temi e questi problemi. Però del resto è così, c'è un intreccio, c'è un nodo che non si riesce a sciogliere. E se uno pensa, come dire, a un'opera o a una serie di opere, diciamo, un modello di opere che per eccellenza canta questa problematicità dell'amore, non può non pensare alla storia di Giulietta e Romeo, decantata da Shakespeare, ma poi che ritorna in mille modi, in tantissimi romanzi, storie, film, cioè l'amore che non riesce a risolversi per un sacco di tensioni, quindi non solo le tensioni evidenziate e di problemi, di contraddizioni evidenziate dal simposio, amore per ciò che è fuori, amore per ciò che è dentro, amore per ciò che è come noi o amore per chi è diverso da noi, amore tra persone dello stesso sesso, amore tra persone di sessi diversi, cioè non sono queste soltanto le contraddizioni, diventano e si moltiplicano all'infinito nella narrativa sull'amore. E questo, diciamo, è un po' l'oggetto della discussione successiva, però introduciamo questo tema dell'amore e della diversità con la prossima clip, col prossimo film.
Sì, assolutamente sì, anche perché quello che poi ci racconterà, ascolteremo attraverso questa clip, è giustamente un avvicinamento, una riflessione, poi ognuno lo può interpretare come vuole, anche rispetto ad alcuni pregiudizi che in qualche modo manteniamo vivi nel nostro quotidiano, guardando gli altri, le differenze, tutto quello che in realtà sembra che ci possa ostacolare. In realtà gli ostacoli ce li creiamo, però ascoltiamola questa clip che è estremamente intuitiva, possiamo dirla? Possiamo usare questa parola, Marco?
Sì.
Ma sì, dai.
Esplicita.
Bravo, quella, vedi qual è la differenza tra una socratica come me e un filosofo come te? Questa, semplicemente, non è che ci vuole molto. Però sappiamo che si può. E se si può, ma sì, dai, facciamola ascoltare questa clip, perché
sì,
in prima battuta era un po' timida, la ragazza, però vediamo se si sono sciolti questi, anzi la ragazza, se si sono sciolti questi due ragazzi, riproviamo, va.
I love your skin, burned by the sun, burned by the sun, burned by the sun.
Quindi tu non bevi, non mangi maiale e immagino che non...
No, nemmeno.
Vabbè, a volte anche meglio,
In che senso?
Che magari ti capita che muori di noia e preferisci stare a casa a sistemare l'armadio. A volte anche meglio il dentista.
Vabbè, così mi fa passare la voglia.
Meglio, no?
Ma tu che te ne intendi? Ti volevo chiedere...
Ma perché mi hai preso?
Sì, no, mica volevo dire che
dai,
sei...
Dai, spara.
Ma la prima volta, com'è stato?
È capitato. Lui non mi piaceva neanche tanto, in realtà. Però io ero curiosa.
Ah, ok. Quindi sei andata un po' random. Scusa, pensavo che...
No, che questa storia che la prima volta deve essere indimenticabile, secondo me è una stronzata. Cioè, le altre volte non sono importanti.
Giusto. Che c'è?
Tu ti masturbi.
Io? Nel senso che... Ma come mai questa domanda?
Beh, non puoi fare sesso, almeno quello.
Sì, quello lo faccio.
Cosa?
Quella cosa che hai detto.
Quale cosa?
In teoria non potrei nemmeno fare quello.
Ma non riesci a dirlo? Dillo, io mi masturbo.
Ma perché lo devo dire, scusa?
Perché ti senti meglio, credimi, dillo, io mi masturbo.
Tu sei pazza.
E tu ti masturbi.
Sì, mi masturbo.
Non ti sento.
Ho detto che mi masturbo.
Non ti sento.
Mi masturbo.
Anch'io mi masturbo.
Ogni tanto tocca arrangiarsi,
Questa era la clip. Molto simpatica. Questo è il film,
sì,
è Bangla.
Sì.
Sono due ragazzi. Raccontiamola questa scena per chi non ha visto il film, per chi non la conosce. Sono due ragazzi, ovviamente di etnie diverse, si può dire così? O è razziale?
Certo.
Sono di etnie diverse, dove la ragazza sembra quella molto più sveglia, molto più, in realtà è una ragazza, e lui segue quelli che sono le regole, i canoni della sua religione. E prosegui sì, tu, Marco.
È un film... Ho scelto questo film perché è un film che mi è piaciuto tantissimo, lo trovo molto poetico perché di fatto racconta poi insomma degli italiani, di cosiddetti italiani di seconda generazione, perché questo ragazzo è torpignattaro, come dice, di Roma al 100% di fatto, anche se è di genitori provenienti dal Bangladesh, e si scontra appunto tra il suo retaggio, le sue radici islamiche, della religione islamica, invece una cultura nei costumi sessuali più aperti, quello dei ragazzi della sua età, e quindi in queste tensioni, come si sente anche appunto dal dialogo che abbiamo sentito, c'è un po' tutto il gioco della storia d'amore. Però appunto è la trama di Giulietta e Romeo, cioè amori che in qualche modo non sono felici, e non sono felici non solo perché, come dire, si soffre quando si è innamorati e al tempo stesso si gode, e lo stesso l'amato soffre e gode appunto per questa dinamica relazionale potente e incomprensibile che è l'amore, al di là appunto dei meccanismi puramente fisiologici che in qualche modo cadono sullo sfondo anche in questo caso. Cioè si fa l'amore e ci si ama quasi non considerando il fatto che, come dire, ha a che fare con la nostra natura, ma quasi fosse qualcosa di diverso. È per questo che anche gli antichi greci in qualche modo erano colpiti da questo elemento divino, e poi vedremo anche magico dentro l'amore, perché è assurdo, è strano, è incomprensibile quanto una cosa che comunque serve alla specie umana per riprodursi, che riguarda tutte le specie viventi, in realtà a noi crei così tanti problemi psicologici, comportamentali, culturali, perché appunto creiamo tutte queste grandi saghe, queste storie. Cioè diventa veramente qualcosa che ha informato e trasformato la nostra cultura e anche la nostra società nei rapporti a tutti i livelli, fin da quando si è piccoli addirittura, che ancora non pensiamo nemmeno a riprodurci perché non abbiamo, come dire, logica per pensarci, come appunto già da piccolo in realtà questo sia un po' il centro della nostra vita e dei nostri problemi. E allora giustamente se si deve chiederci, dobbiamo chiederci ma perché ci si innamora, come ci si innamora, di chi ci si innamora, lo vediamo in questa situazione. Ci si innamora di qualcuno, anche come lo già dicevano i greci, ci si innamora di qualcuno che è completamente diverso da noi, ci si innamora di qualcuno che ci assomiglia, queste erano le due opzioni di apertura anche del simposio, oppure ci si prende tra chi ci si somiglia, lo dice anche un detto, chi si somiglia si piglia, ma dentro bisogna essere completamente diversi. C'è veramente dentro questi due modi di concepire l'amore, appunto, da fuori, dentro, tutta questa complessità, tutto questo caos emozionale che l'amore stesso, non ci sono leggi, non ci sono regole. Avremmo potuto mettere anche il famoso la clip del teorema sempre del film Aldo, Giovanni e Giacomo, dove c'è la canzone che parla appunto delle leggi dell'amore. In realtà appunto non ci sono. A me piace ricordare un evento che mi successe in Amazzonia, poi lasciamo e chiudiamo con una canzone, così alleggeriamo un po' di nuovo la riflessione e l'ascolto soprattutto di chi sta dall'altra parte. Una cosa che mi successe in Amazzonia, nell'Amazzonia brasiliana, quando ero un ragazzo che ero stato là, che mi chiesero se ero fidanzato, mi chiesero com'era la mia fidanzata e mi dissero che gli indigeni dell'Amazzonia hanno una regola. Praticamente la donna rispetto all'uomo deve arrivare a una certa altezza della testa, più o meno all'altezza dell'orecchio, essenzialmente perché questo, quando c'è un amplesso, significa che le persone possono guardarsi negli occhi. La trovo una cosa molto poetica e molto romantica, e questo assicura, come dire, una meccanica e al tempo stesso un'emozione equilibrata, no? E in qualche modo risana un po' questo fatto che non pensiamo all'amore come qualcosa di biologico e di naturale, ma soltanto appunto qualcosa di psicologico, eccetera. Lì ci sono tutte e due le esigenze in qualche modo soddisfatte in questa formula. E la formula, come dire, degli indigeni dell'Amazzonia, quindi completamente fuori dalla nostra cultura di fatto poi sancisce questo, cioè una compatibilità fisica, però di fatto una complementarietà psicologica. Cioè, come dire, l'amore perfetto è quello in cui fisicamente siamo compatibili, perché appunto c'è questa esigenza biologica fondamentale per la specie. E d'altra parte però ci vuole anche una complementarietà psicologica, perché, come dire, bisogna completarsi, come nel mito dell'androgino, bisogna essere uno la metà dell'altro, in questo senso. Mi piace darla come formula, non so se ti convince, Anna, a me mi è sempre piaciuta, perché, come dire, trovo in questa formula indigena degli indigeni dell'Amazzonia qualcosa di intelligentissimo.
Ma io sto facendo anche un viaggio indietro nella memoria. Perché nel periodo nel quale tu sei stato in Amazzonia già ci conoscevamo, o comunque insomma sì, diciamo che ci siamo conosciuti in quegli anni, e allora sto facendo mente locale se la persona con la quale tu in quel momento eri fidanzato, che brutto termine, che termine desueto, fidanzato, se in realtà corrispondesse o meno a questi parametri, se era compatibile fisicamente. Ho qualche dubbio, però me lo tengo.
Ma no,
allora, conoscendo che non anche si traduca la personcina, non mi sembra che ci fosse questa compatibilità.
Ma no, ma da nessun punto di vista,
appunto.
Se no non sarebbe finita. Ma esatto, non trasformiamo la puntata in una seduta psicanalitica,
no,
di tutte le storie d'amore che mi sono andate male.
No, ma perché ti sono andate
ma
male?
È così.
Sono storie che ci sono state, sono andate bene per quello che erano, sono andate. Questa è
certo,
la parola, no?
Certo.
Quindi è stato messo un punto, il famoso punto, e giro pagina e volto pagina. Però ecco, mentre tu parlavi, vedi quanto sono filosofica io, ho immediatamente fatto un salto indietro nel tempo per fare appunto mente locale. E non lo so, sono una brutta persona, però che vuoi fare? È successo.
No, assolutamente.
E non ti ci ritrovavo proprio né nel compatibilmente, come dire, nella compatibilità fisica, forse in quella psicologica, ma neanche tanto. Quindi direi la butto in canzone, eh? Che dici? La buttiamo in canzone.
Però ora che mi ci fai pensare, aspetta, ora che mi ci fai pensare, quando me lo dissero, io ero lì proprio con questa persona. Evidentemente il saggio indigeno che mi disse questo, l'aveva mandato mio padre per sconsigliarmi di continuare quella storia, evidentemente.
Ma tu non l'hai seguito subito, eh? Troppi anni ci sono voluti ancora. Va bene, passiamo ad una canzone. Passiamo ad una canzone, va meglio, molto meglio.
Scendono lacrime e sento freddo senza averti qui. E poi mi sento un po' strana e mi trema la mano. Mi manca l'aria se tu non sei qui. E pensandoci bene, sai, questa canzone mi parla di te. E come emozione mi stringe le vene e ferma il sangue, sai perché? Era bello mentre i nostri occhi piano si seguivano, quasi intimiditi dallo specchio che temevano. Era dolce il modo in cui piangevi quella sera. Ti avrei stretto forte forte e sai che non si poteva. E sarò libera di poterti dire, sarà sempre amore magico. Sarà poter volare senza mai cadere, prenderti per mano e convincerti a soffrire, perché ogni cosa bella ti fa sempre stare male. E poi baciarti ogni notte proprio come le zanzare, e cercare le tue mani sempre quando nasce il sole, e dimostrarti che per niente al mondo ti farei soffrire, perché tu sei cosa bella e non meriti del male. Ed è bello che ora i nostri occhi sembra che si cercano, non han più paura dello specchio che temevano. Eri dolce la prima sera in macchina al parcheggio, io t'ho stretto forte forte ed è lì che si poteva. E sarò libera di poterti dire, sarà sempre amore magico. Sarà poter volare senza mai cadere, prenderti per mano e convincerti a soffrire, perché ogni cosa bella ti fa sempre stare male. Puoi baciarti ogni notte.
qui cominciamo ad introdurre un altro tema, l'amore magico.
Sì, anche perché, come dire, me l'hai rovinato quell'altro, perché avevo messo quella riflessione per fare una dedica a mia moglie, che ora invece quando ascolterà questa puntata...
No, invece dovrà essere estremamente contenta, perché appunto senza anche le esperienze negative non si può comprendere qual è la giusta direzione. Quella è stata una parentesi, beh, te l'ha detto l'amazzonico, te l'ha detto l'amazzonico, te l'hanno detti tutti, ma poi te l'ha detta la vita la cosa, quindi era il tuo momento, non era ancora giunto il momento giusto, che poi però vedi che trulla poi è arrivato, quindi assolutamente non ci sono gelosie per queste storie, anche perché non credo che ci siano rimpianti, però non vanno cancellate le cose, perché stanno lì anche gli errori, anche che poi non sono errori, voglio dire, si parla di tanti anni fa, quindi alla gioventù si può ammettere, si può anche dare riconoscere
di secoli
anche,
fa.
E vabbè, adesso non ti allargare, di secoli forse per te sono secoli, per me parliamo sempre di qualche mese, lo sai, no? D'altra parte
certo.
c'è un divario tra di noi, tu sei tu. Allora, questa canzone ci introduceva a l'amore, la magia, il fatto del riconoscersi. Che dici? Ha a che vedere con quello, con la cosa della quale parleremo?
Sì.
Perché oltretutto il tempo corre.
Sì, infatti.
Corre, come
andremo
gli
avanti
anni,
fino alle 5
come
oggi,
gli anni, come
parlando
gli anni
di queste cose. Esatto. Ma volevo chiudere un po' la puntata cercando di fare, come al solito, una sintesi un po' malmessa e malposta delle cose dette fino adesso, fra l'altro maldette anche quelle, nel senso che questa tensione, questa confusione che nasce da non capire che cos'è l'amore e che lo rende così difficile, di fatto poi ha suscitato anche nella storia della nostra cultura la tendenza a trovare degli strumenti non più psicologici, umani, per dominarlo. E questo è interessante perché quasi da subito, fin dall'antichità, l'amore è stato associato alle pratiche magiche, a trovare formule, strumenti, legami, incantesimi per far innamorare una persona di un'altra, insomma, per far innamorare le persone, per far cedere la persona all'amore di un'altra persona. E questo è, come dire, l'altra grande componente dell'amore, l'amore. Da una parte, appunto, l'amore come forza che unifica tutto l'universo, e l'abbiamo visto anche appunto nei versi di Dante, e dall'altra noi che in questa forza non la riusciamo a dominare, ne siamo vittime in qualche modo, ne siamo travolti, come spesso succede appunto dalle storie d'amore, lasciandoci poi, per tornare alla puntata precedente, questi ricordi incancellabili. Ecco, dentro a queste dinamiche mi piaceva ricordare quest'ultimo aspetto, il tema dell'amore e della magia, con un autore che mi è caro, ma facciamolo anticipare velocemente dalla clip di quest'ultimo film, che merita di essere ascoltata perché è veramente bella.
Anche perché si lega magnificamente con quello che ci siamo detti, che io in qualche modo ho ricordato. No? Che dici? Il titolo poi è fantastico.
Certo.
Quindi dai, sentiamoci sentiamoci questa clip.
Avanti, avanti, qua.
Niente, cioè io sarei venuto qua per sono venuto qua per una cosa, così, no? Che... Cioè niente, sono venuto per una cosa d'amore. Per un fatto mio, chiaramente, personale, d'amore. Infatti, non so se ho fatto bene o no, ho portato delle ciocche di capelli, perché che so che si può fare, no, sui capelli delle cose, che non aprite gli occhi. Che...
Ah. E allora, questi qua sono di lei, della mia donna.
Ah.
di Cecilia si chiama, sarebbe. E allora le ho portato perché vorrei che lei tornasse con me, si innamorasse di nuovo di me, no? Se è possibile. La vedete perché con gli occhi chiusi e rossi sui capelli. Questa Cecilia la metto qua perché ho portato pure, detto, non si può mai sapere, i capelli di lui. Che lui si chiama Enea, nel caso potesse. Lui invece sono questi qua, neri, che voi non vedete chiaramente. E questo qua io. Sì, questo qua io voglio che lui. Via. Cioè, questa Enea, non voglio. Non voglio sapere proprio più. Cioè, via, deve andare e scomparire dalla mia vita questa Enea. E via. E lei invece che si rinnamora di me. Poi trovandomi ho portato pure quest'altra ciocca. Che questo è quello di una ragazzina invece. Ma mica tanto, che questa è una ragazzina che mi dà un fastidio che voi non potete avere idea. Lei pensa così di essere innamorata di me, no? E mi ha avvelenato. Questo mi stava ammazzando, questa ragazzina.
E questi due si devono mettere insieme?
Questi due. No, signore, questi due a me non me ne importa, la bambina e questo qua, via, scomparito.
Lei ci ha tradito?
Lei mi ha lasciato, non mi ha tradito, ma questo non è lei, come lei ti ha tradito? Questo è lui, sono neri questi qua, aprite gli occhi, se no ci imbrogliamo, tutta sta cosa di capire.
Vedo fuoco, passione forte, desiderio. Lei vuole quello che ha, ma vuole pure quello che aveva. C'è un ostacolo alto. Altissimo, un uomo esuberante, vincente, è vero?
Sì.
Forte, vincente, è vero?
Sì.
È bello?
Bello a me non.
È bello.
A me sembra.
È bello.
A me non mi piace, comunque, è bello.
Quest'uomo bisogna contrastarlo.
Lo so.
Ci vuole forza, ci vuole coraggio. Io posso fare tanto, ma anche tu devi agire. Contrastalo. Gli occhi di lei lo vedono insuperabile, imbattibile. Tu devi distruggere questa immagine. Accendila. Lei vuole quello che ha, ma gli manca quello che aveva.
Ah sì?
Cioè, ogni volta che vedo questa scena sorrido come una deficiente. Va bene.
Ah, io mi sono dovuto trattenere dal ridere durante.
Sì,
esatto. È veramente divertente.
Esatto. Pensavo fosse amore, e invece?
Era un calesse. Questa insomma, come dire, l'ho messa proprio per mettere il punto un po' finale a questa puntata sull'amore, che è un punto non definitivo, perché alla fine non si risolve, questa storia d'amore tra i due protagonisti non si risolve, insomma, non è risolta, è sempre aperta ed è sempre aperta nel disordine, e in questo la magia non riesce a risolvere la complessità di una relazione amorosa. Da questo non se ne esce, veramente forse avremmo dovuto fare una puntata sul labirinto, e non più sull'amore, perché l'amore si configura veramente come questo, come un qualcosa che ti fa perdere la strada e ti complica la vita, non lasciandoti pace, come già diceva Socrate, producendoti tanta sofferenza. Però tutte le volte, come dire, che si arriva a qualcosa di complicato, di difficile, che mi mette in difficoltà, io mi rifugio dentro il mio Giordano Bruno. E quindi ho declinato il discorso verso l'amore e la magia, perché voglio leggere una pagina brevissima di Giordano Bruno proprio sull'amore. Giordano Bruno era un religioso di formazione, ma in realtà quando sceglie lo stato laico si vanta poi in carcere, quando viene arrestato alla fine della sua breve, purtroppo, vita, di aver avuto un sacco di amanti, più di re Salvatore, ai suoi concarcerati, ai suoi coinquilini di cella. E era un uomo, come dire, che amava le donne e si divertiva a avere storie con le donne, libere, aperte. Era un uomo strano per quel tempo, un gaudente, diremmo oggi. Un altro suo collega filosofo negli incontri lo chiama un compagnetto piacevole ed epicureo, cioè che si godeva la vita, che se la godeva in tutti i modi, gli piaceva vivere. Era in questo campano, forse proprio come Troisi, perché era di origine di Nola, un uomo che appunto la vita se la godeva. Nello stesso libro dove l'altra volta abbiamo tratto quei brani sul poeta, filosofo e pittore, dallo stesso testo estraggo quindi queste parole sull'amore, che in realtà non parlano dell'amore carnale, ma parlano dell'amore come un grande demone, un grande dio, un dio il più potente di tutti gli dei, che lega e vincola le cose, vincola le persone, le cose tra di loro. Quell'idea alta che dicevamo all'inizio dell'amore, che abbiamo sentito anche nei versi tratti da Dante, e al tempo stesso bassa, perché lega, nella prospettiva di Bruno, le cose della natura, che sono dentro la natura. Quindi è una forza che agisce a ogni livello, forse più in sintonia con l'indigeno dell'Amazzonia, che è con Platone in questo caso, Giordano Bruno, perché è un amore che unisce il fisiologico, il piano carnale, il piano fisico, col piano psicologico, considerandoli la stessa cosa in qualche modo, la stessa energia, che deve essere trattata, come diceva proprio l'indigeno, in maniera diversa, pur avendo la stessa radice. L'amore, dice Giordano Bruno, è la virtù per cui tutte le cose sono state prodotte, e è in tutte le cose, vivo nelle cose viventi, principio per cui vivono i viventi, e lui stesso forza vitale dei viventi. Riscalda ciò che è freddo, illumina ciò che è oscuro, risveglia ciò che dorme, fa rivivere ciò che è morto. Col furore divino conduce le realtà inferiori a dimorare nella regione sopraceleste. Per suo ministero le anime si tengono avvinte ai corpi, sotto la sua guida si alzano alla contemplazione. Con le sue ali superano gli ostacoli della natura per congiungersi a Dio. È lui che insegna quali cose siano altrui, quali nostre, chi siamo noi, chi gli altri. È lui a far sì che certe cose siano noi suddite e serve, e che noi siamo sotto l'influenza e il dominio di altre. La necessità che sovrasta tutte le cose si inchina infatti solo all'amore. Per Bruno dunque l'amore è la forza di tutte le forze. C'è una citazione irriverente anche nei confronti della teologia cristiana, perché quando dice che riscalda ciò che è freddo, illumina ciò che è oscuro, sta citando le parole che si usano per lo Spirito Santo, risveglia ciò che dorme, fa rivivere ciò che è morto, però parla anche appunto della potenza dell'amore che vince ogni altra forza, no? Chiude questo brano dicendo appunto che perfino la necessità che sovrasta tutte le cose si inchina infatti solo all'amore. L'amore è mago, dice in altre pagine sui testi magici. L'amore è mago, è l'energia principale che deve utilizzare anche il mago. E fa qua, secondo me, usa qua Bruno un'immagine molto bella, in particolare nei testi magici, dopo queste parole che abbiamo letto, che in qualche modo mi piace evocare, e poi con la quale forse possiamo anche chiudere questa puntata, visto che abbiamo sforato il tempo a nostra disposizione. Quando parla dell'amore come vincolo magico, cioè come forza che lega due persone o le cose tra di loro, dice che tutte le volte che poniamo un vincolo di magia, che in qualche modo lega una persona all'altra, questo vincolo non può funzionare se noi stessi non siamo soggiogati a quello stesso vincolo. In parole povere, nessuna persona si può innamorare di noi se noi non ci innamoriamo di lei. Nessuna persona può piegarsi alla nostra volontà se noi reciprocamente non ci pieghiamo e non ci appassioniamo alla sua volontà e alla sua anima in qualche modo. Quindi in questa profonda reciprocità del legame di amore sta la forza stessa del legame, cioè un legame che richiede la compartecipazione di tutti e due soggetti. In questo, in qualche modo, in questa opzione magica supera la dicotomia posta dai greci tra amante e amato. L'amante e l'amato sono sullo stesso piano nel momento in cui tutti e due si soggiogano all'amore, no? Si assoggettano all'amore.
Beh, certo, basta oggi, ti sei dato uno stop. Beh, credo che non c'è neanche troppa casualità, perché poi alla fine non c'è mai casualità, però credo che il pezzo che a questo punto utilizziamo proprio per chiudere questa nostra puntata racconta proprio la storia di quando l'amore prende il sopravvento sulla vita di due persone, che poi non è troppo importante se siano di sessi diversi, non è quella la cosa importante, ma quando l'amore prende il sopravvento sulla vita e non lascia spazio a nient'altro, quindi alla fine c'è un azzeramento totale anche di quella che magari sono gli stati di ansia, le difficoltà, le diversità, che siano poi diversità di genere, religiose, etiche, sociali, non è troppo importante. E quindi Marco, adesso ci affidiamo a questo pezzo per chiudere la nostra puntata. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, sempre di martedì.
Va bene.
Sempre alle 15. Qualche suggestione anche oggi è venuta fuori, però non anticipiamo quello che sarà la nostra puntata, la nostra prossima puntata. Personalmente dico questo mix, questa fusione tra filosofia e cinema e musica, a me continua a piacere moltissimo. Non so se tu sei d'accordo.
Sì, credo.
E quindi
credo che funzioni.
Vediamo se anche la prossima settimana faremo. Ma chissà, vediamo. Dimmi.
Permettimi, Anna, di salutare le persone che ci hanno ascoltato, che ci ascolteranno o che non ci ascolteranno mai. Salutiamo anche queste che sono la gran parte dell'umanità. E però voglio puntualizzare una cosa. Tu, secondo me, hai detto una cosa molto importante, cioè il genere, la diversità di genere o l'uguaglianza di genere, tutte queste cose che complicano in qualche modo le discussioni sull'amore e sulle relazioni tra persone. Invece, come dire, fin dai tempi di Platone e poi nelle parole che abbiamo ritrovato in Giordano Bruno, dicono veramente che è inutile starsi a porre questi problemi, diciamo, della diversità, dell'uguaglianza, quando l'amore è una forza essa stessa che va oltre e sopra queste diversità. Cioè è talmente potente l'amore come demone, come forza, come energia, che queste differenze, distanze, compatibilità e incompatibilità possono venire meno, possono essere tranquillamente travolte da quella forza, se entrambe le persone, entrambi i soggetti della relazione amorosa si mettono in gioco in quella relazione. E veramente, come dire, se tutte e due buttano energia in quell'energia, a quel punto, appunto, fin dai tempi di Platone, le distanze, le differenze, essere uguali o diversi, non conta più nulla, l'energia scorre, no? Si diventa conduttori di quella corrente. E con questo poi veramente mi cheto, come si dice dalla mia parte.
Beh, grazie.
E saluto tutti.
Grazie Marco, grazie Marco Matteoli, grazie ai Normali, grazie a Oltrelago che ci ha dato ancora una volta l'opportunità di parlare con voi, di parlare attraverso il cinema, attraverso la musica, attraverso la filosofia di Marco Matteoli, perché comunque anche oggi, voglio dire, vedi però che rispetto, anche qui torno un attimo, faccio un passo indietro che non è così lontano nel tempo, rispetto alla primissima puntata dove in qualche modo potevi sembrare una persona triste, scontrosa, un po' così, guarda quanto spazio, quanta energia stai recuperando, Marco. Questo
è
sei
giusto,
tu,
è giusto.
Vedi che
è giusto chiudere con parole d'amore nei miei confronti.
Ma per
una
forza.
Puntata sull'amore, dico.
Certo, ma io non ho mai proferito parole diverse nei tuoi confronti. Vabbè, questa parte qui non la far sentire a tua moglie, che altrimenti ci si ingelosisce. Scherzi a parte. Grazie Marco, grazie a tutti. E
ti abbraccio.
E chiudiamo con questo pezzo molto particolare, molto carino. È piaciuto anche al dottor Matteoli, che non è poco, eh? Grazie. Ciao
a tutti.
Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono. Lei la figlia di un'americana trapiantata a Roma e lui, un figlio di puttana, ormai disoccupata. Enex Anax si tranquillizzavano con le loro lingue al gusto di medicina amara e chiodi di garofano. Lei per strada, lui rubava i libri della biblioteca e
poi glieli leggeva, seduto sopra un cofano. Se non ti spaventerai con le mie paure, un giorno che mi dirai le tue, troveremo il modo di rimuoverle. In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore, e su di me puoi contare per una rivoluzione. Tu hai l'anima che io vorrei avere. Quando litigavano avrebbero potuto fermare anche il traffico di New York, uccidersi al telefono. Lei si calmava, lui la ritrovava nuda sulla sedia, e poi sovrapponevano il battito cardiaco. Se non ti spaventerai con le mie paure, un giorno che mi dirai le tue, troveremo il modo di rimuoverle. In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore, e su di me puoi contare per una rivoluzione. Tu hai l'anima che io vorrei avere. Enex, Anax si anestetizzavano con le loro lingue al gusto di mente marijuana, e poi si addormentavano.